Laser.
Per comprendere i principi del nostro tempo è necessario risalire alla frattura assolutamente decisiva nella storia della nostra civiltà causata dalla rivoluzione nominalista del XIV secolo. In breve, si tratta di una rivoluzione che segna l'avvento dell'individuo, principio fondamentale delle nostre società moderne. È essenziale mettere in luce le sue posizioni, perché sono proprio queste a dare piena intelligibilità al problema della fiducia. Di che si tratta, dunque? Per capirlo, la cosa migliore è partire da ciò a cui il nominalismo si oppone, ovvero dalla visione del mondo che andrà appunto a rivoluzionare. La frattura che il nominalismo ha introdotto è stata nei confronti del mondo ereditato da Aristotele, sia nella sua versione originale sia in quella cristianizzata di San Tommaso, morto nel 1274, una data che segna il culmine di tale visione, destinata ad incrinarsi nel secolo successivo. È la visione di un mondo ben ordinato, nel quale ogni cosa sta al proprio posto e segue la propria finalità. Sia che questa le derivi dalla natura, Aristotele, sia che le derivi dalla creazione divina, San Tommaso.
Sono considerazioni del filosofo svizzero Marc Hunyadi, allievo del filosofo tedesco Jürgen Habermas, del quale ha anche tradotto in francese un paio di saggi. Insegna all'Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, e il suo lavoro Faire confiance, la confiance, è appena stato pubblicato in italiano con il titolo Credere nella fiducia, per le edizioni Vita e Pensiero. Marc Hunyadi si concentra sul tema della fiducia. Insomma, viviamo in una società, come sappiamo e come avremo tra poco la conferma dallo stesso studioso, viviamo in una società, dicevo, fortemente individualista, con conseguenze sistemiche inattese e drammatiche. Siamo convinti che la fiducia nelle altre persone, negli oggetti, nelle istituzioni, addirittura limiti la nostra libertà individuale. E invece in modo inconsapevole ricorriamo spesso alla fiducia, ma per quanto ancora? Lo scopriremo con le considerazioni del filosofo Marc Hunyadi. Professore, lei ricorda che l'individualismo nasce nel XIV secolo. Diciamo che è un concetto relativamente giovane. Fino ad allora nessuno, nemmeno la filosofia, aveva messo l'individuo al centro del pensiero e della vita.
Effectivement, au XIVe siècle, il y a eu une révolution qu'on appelle la révolution nominaliste, qui se caractérise, pour le dire.
In effetti, nel XIV secolo c'è stata una rivoluzione. La rivoluzione nominalista che è caratterizzata, per dirla in modo semplice, dalla nascita dell'individuo moderno. Che cos'è l'individuo moderno? L'individuo moderno è l'individuo che ha una volontà autonoma, una volontà libera. Oggi, per esempio, ogni volta che siamo davanti al computer e ci viene chiesto se accettiamo i cookie o se li rifiutiamo, ci si rivolge alla nostra volontà. Questo è un aspetto assolutamente fondamentale per la moderna filosofia dell'individuo. E questo individuo, dotato di volontà, è nato nel XIV secolo. E la cosa straordinaria è che, in realtà, in tutta la filosofia morale e politica di Platone e Aristotele, che hanno dominato l'Occidente per quasi 1800 anni, ebbene, la volontà concepita come facoltà di libera scelta non esisteva. Né in Platone né in Aristotele abbiamo questa idea di una volontà libera che può scegliere un'azione piuttosto che un'altra.
Tous les droits de l'homme, par exemple, sont conçus, tournent autour de cette notion d'un individu doté d'une volonté autonome, et on protège
Tutti i diritti umani, per esempio, sono concepiti e ruotano attorno a questa nozione di individuo con una volontà autonoma, e questa volontà va protetta il più possibile. Conosciamo tutti la famosa definizione che dice che la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Si tratta quindi dell'idea di un individuo catturato in una sorta di bolla, all'interno della quale fa ciò che vuole purché non disturbi le persone attorno a lui. Ecco quindi che si può dire che la volontà è l'organo moderno per eccellenza, è la facoltà moderna per eccellenza.
È l'organo moderno per eccellenza, è la facoltà moderna per eccellenza.
Si ha l'impressione, e mi corregga eventualmente, che negli ultimi anni l'individualismo abbia conosciuto un'accelerazione. Perché?
Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à cette accélération. Je pense qu'il y a deux grands facteurs historiques. Premièrement,
ci sono diversi fattori che hanno contribuito a questa accelerazione. Credo che i fattori storici principali siano due. In primo luogo, il fatto che i diritti umani siano stati realmente proclamati in tutti gli stati costituzionali moderni. In sostanza, i diritti umani sono la pietra angolare dell'intera architettura normativa. Quindi lo Stato è responsabile della protezione di tutti nella loro sfera di volontà autonoma. Questa è la prima cosa molto importante. La seconda è l'estensione nel XX secolo del capitalismo dei consumi, il che significava che fondamentalmente ognuno poteva preoccuparsi del proprio comfort e poteva farlo liberamente. E poiché il capitalismo industriale era in grado di fornire un'enorme quantità di beni di consumo, allora tutti potevano legittimamente preoccuparsi del proprio benessere, del proprio comfort. E credo che fondamentalmente questo movimento sia stato straordinariamente accelerato dalla tecnologia digitale, o perlomeno rafforzato dalla tecnologia digitale, perché nel mondo digitale, nel capitalismo digitale, ci rinchiudiamo ognuno nella propria piccola sfera, nella propria piccola bolla digitale dove possiamo elaborare i dati e rispondere a tutte le offerte che gli vengono fatte in modo totalmente insindacabile. Fondamentalmente questa è l'immagine. Questa è l'immagine che uso nel libro, l'immagine dell'individuo cabina di pilotaggio che gestisce la sua intera relazione con il mondo attraverso i dati e gestisce i suoi dati in modo autonomo. Di fatto, questa immagine di individualismo individualista è stata straordinariamente rafforzata e direi in un certo senso confermata dall'influenza della tecnologia digitale sulle nostre società.
Rinforzata e, je dirais, d'une certaine manière confirmée par l'emprise du numérique sur nos sociétés.
Lei parla di crisi sistemica e punta il dito contro l'individualismo. Come mai ci troviamo davanti ad una crisi sistemica e quali le ragioni?
Par crise systémique, j'entends par exemple le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles.
Per crisi sistemica intendo, ad esempio, il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse naturali, l'aumento delle diseguaglianze sociali nel mondo. Queste sono crisi sistemiche. Perché le chiamo sistemiche? Le chiamo sistemiche perché emergono dal sistema stesso. In altre parole, nessuno in particolare ne è responsabile. Non si può puntare il dito contro un individuo o un paese in particolare che sia ritenuto responsabile di qualcosa. È questo che rende possibili queste crisi. Sono i comportamenti di tutti gli individui all'interno dello stesso sistema. Tutti i comportamenti aggregati, tutti i comportamenti sommati di tutti gli individui che finiscono per produrre una crisi sistemica. E in realtà questa è la tesi che sostengo nel libro. Queste crisi sistemiche sono in realtà l'effetto non voluto dell'individualismo stesso. In altre parole, l'individualismo individualista, di cui parlavo prima, che è stato rafforzato prima dal capitalismo e poi dalla tecnologia digitale, questo individualismo individualista produce effetti che nessuno può più controllare. Questo è il legame tra individualismo e crisi sistemiche. Per fare un esempio concreto, il libero uso dell'auto, per esempio, o dell'aereo, il fatto di fare viaggi in città in quantità enormi, ecco, è un esercizio sovrano della libertà individuale di ciascuno. Ma se ovviamente tutti si comportano in questo modo, questo porta a tutti gli effetti sistemici che conosciamo.
Ma se, évidemment, tout le monde se comporte de cette manière, ça aboutit à tous les effets systémiques que l'on connaît.
Perché allora si sofferma a parlare di fiducia? Sono individualista, mi comporto con le persone, gli oggetti, le istituzioni intorno a me a seconda del mio beneficio e del mio guadagno personale.
A mon avis, et c'est ça un peu la méthode que je poursuis dans ce livre, à mon avis, le thème de la confiance.
Secondo me, e questo è il metodo che sto affrontando in questo libro, secondo me il tema della fiducia. Un'analisi filosofica della fiducia mostra perché l'individualismo individualista è qualcosa di falso, in qualche modo. In che modo è una falsa rappresentazione dell'individuo? È una rappresentazione estremamente efficace. È stata molto, molto efficace fin dal XIV secolo, attraverso i diritti umani, attraverso lo sviluppo del capitalismo. Quindi ha avuto effetti molto, molto considerevoli. Bisogna capire che l'individualismo all'inizio, così come è nato a partire dal XIV secolo e poi fino alla Rivoluzione francese e a tutto ciò che ne è seguito, ha avuto effetti molto emancipatori. Era necessario emanciparsi dall'arbitrio del re. Fondamentalmente era necessario emanciparsi da tutto il peso delle tradizioni, da tutti i fardelli sociali, eccetera.
Il ha eu un effetto estremamente emancipatore, ma finalmente il si è retourné dans cet individualisme individualiste, dans cet individualisme.
Ha avuto un effetto estremamente emancipante, ma alla fine si è trasformato in questo individualismo individualista, questo individualismo libidico, che significa che si preoccupa solo della propria soddisfazione. Questo individualismo che conosciamo oggi sta producendo effetti sistemici disastrosi. Quindi per me, se si vuole, da un punto di vista filosofico, la fiducia. Un'analisi della fiducia deve mostrare perché questa immagine, questa rappresentazione che è stata così efficace è comunque falsa. Perché è falsa? Si passa attraverso una definizione di fiducia. Se analizziamo la fiducia, almeno questa è l'analisi che faccio io, ci rendiamo conto che quando ci fidiamo non solo delle persone, ma anche del mondo che ci circonda, degli oggetti, delle istituzioni, quando ci fidiamo ci rendiamo dipendenti dal comportamento che ci si aspetta dall'altro. Faccio un esempio semplice, faccio l'esempio di un oggetto. Se sono seduto su una sedia, in realtà io dipendo dalla solidità della sedia e non posso sapere se la sedia è davvero solida. Quindi, quando compiamo un'azione qualsiasi, la nostra azione dipende da qualcosa che non dipende dalla nostra volontà. La volontà stessa dipende sempre da qualcosa che non dipende dalla volontà. Se la mia volontà è di sedermi sulla sedia, allora ho questa volontà che posso esprimere. Ma il fatto di sedersi, di compiere l'azione, dipende da qualcosa che non dipende dalla volontà, ovvero dalla solidità della sedia. E questo vale ovviamente anche per le persone. Se io presto dei soldi a qualcuno, per esempio, mi aspetto che mi restituisca i soldi. Ma in tutta onestà non sono sicuro che lo farà. Ma se glieli presto è perché ho un'attesa. In un certo senso ho messo in moto questa aspettativa. Se vado dal macellaio a comprare la carne, mi aspetto che non mi venda carne avariata e così via.
Même chose pour les institutions, quand on épargne de l'argent, c'est parce que on pense que ben on retrouvera cet argent.
Lo stesso vale per le istituzioni. Quando si risparmiano soldi è perché si pensa che li si riavrà indietro in seguito, che i soldi saranno gestiti bene, eccetera. Ma non dipende da noi. Quindi ci affidiamo sempre a qualcuno. Ed è quindi attraverso una teoria della fiducia che mostro che in realtà questa immagine moderna dell'individuo come sovrano nella sua volontà, questa immagine che è in un certo senso molto lusinghiera per noi individui, è in effetti una immagine falsa, perché in realtà non siamo individui sovrani. Siamo sempre individui necessariamente in relazione con chi ci circonda. E questa relazione è una relazione che deve essere una relazione di fiducia, il che significa che non potremmo agire, non potremmo fare nessuna delle nostre azioni se non ci aspettassimo che il mondo delle cose, il mondo delle persone, il mondo delle istituzioni si comporti in un certo modo. E questa espressione, comportarsi in un certo modo e aspettarsi che le cose si comportino in un certo modo, che rende la volontà sempre necessariamente dipendente dal resto del mondo. Ecco perché è molto vulnerabile.
Elle est vulnérable puisque en fait les attentes que je nourris à l'égard de quelqu'un par exemple peuvent ne pas être.
È vulnerabile perché di fatto le mie aspettative nei confronti di qualcuno, per esempio, potrebbero non essere rispettate. Potrei essere sorpreso, deluso. C'è una sorta di incertezza fondamentale nel nostro rapporto con il mondo. Quindi non siamo individui sovrani nella cabina di pilotaggio. Questa immagine è falsa. Questa immagine è efficace. Questa immagine è potente nel mondo filosofico, nella rappresentazione che abbiamo dell'individuo, ma non corrisponde alla realtà di ciò che un individuo è realmente. L'individualismo individualista è quindi una falsa rappresentazione dell'individuo.
Ma non corrisponde alla realtà di ciò che véritablement un individu. Donc l'individualisme individualiste est une représentation fausse de l'individu.
Al giorno d'oggi, il concetto di fiducia viene invocato e sbandierato come un mantra in ogni ambito, con una noncuranza teorica anche da parte dei filosofi che non smette di sorprendere. Gli studiosi di scienze sociali sono capaci di dissertare sulla fiducia per pagine e pagine, senza mai preoccuparsi di definirla. Persino i grandi teorizzatori della società, da Hobbes ad Habermas, pur invocandola come legame sociale elementare, fondano la loro teoria della società su tutt'altro legame e comunque senza mai dare una definizione di fiducia. Si tratta di una lacuna che va assolutamente colmata per non dare ulteriore adito a fraintendimenti e malintesi. Una volta definita, sarà possibile comprendere la fiducia per come si manifesta nelle nostre esistenze concrete, nel contesto spirituale e materiale delle nostre società tecnologicamente avanzate.
Un estratto dal saggio Credere nella fiducia del filosofo svizzero Marc Uniadi, edizioni Vita e Pensiero. Professore, qual è l'impatto del digitale sulla fiducia?
L'impact du digital sur la confiance, c'est au fond de remplacer la confiance, remplacer toutes les relations naturelles de confiance par des relations de...
L'impatto del digitale sulla fiducia è fondamentalmente quello di sostituire la fiducia, di sostituire tutte le relazioni naturali di fiducia con relazioni di sicurezza. C'è qualcosa di straordinario e allo stesso tempo direi fatale. In altre parole, da un lato ci affidiamo sempre più alle macchine per compiere le nostre azioni. Questo fenomeno si è ulteriormente amplificato con l'arrivo sul mercato di ChatGPT, perché è lì per scrivere testi, per produrre testi che abbiano un senso. Quello che pensavamo fosse il privilegio umano per eccellenza non lo è affatto. Vediamo che le macchine sono ora in grado di produrre testi eccellenti. Quindi anche per queste funzioni cognitive elevate ci affidiamo alle macchine. Come sapete, il mondo digitale si sta infiltrando dappertutto. Ogni cosa che facciamo è sempre più digitalizzata e oggi è quasi impossibile fare qualcosa senza usare dispositivi digitali in un modo o nell'altro. Questi dispositivi digitali vogliamo che siano sicuri, che facciano davvero ciò che chiediamo loro e che lo facciano in condizioni di sicurezza assolutamente accettabili. È perfettamente normale. In un certo senso è insito nella tecnologia cercare di offrire i dispositivi più sicuri possibili.
Néanmoins, je vois là un très sérieux problème, c'est que justement en fait on vit de plus en plus dans un monde.
Tuttavia, vedo un problema molto serio. Viviamo sempre più in un mondo che può fare a meno della fiducia, che non ha più bisogno di fiducia. Per me l'esempio più emblematico è l'invenzione del Bitcoin. Se si guarda alle intenzioni degli inventori o dell'inventore, non si sa bene chi sia perché ha voluto rimanere anonimo. L'inventore del Bitcoin lo ha detto esplicitamente, ha detto che in effetti quello che voleva fare con le valute virtuali era rinunciare a tutti i meccanismi di fiducia che sono ancora necessari per le valute tradizionali, come l'euro o il franco svizzero o altro. In altre parole, dobbiamo fidarci della banca centrale, dobbiamo fidarci della gestione della moneta, dobbiamo fidarci dei nostri partner commerciali, ovunque ci sia fiducia. Ma per queste persone la fiducia è ovviamente un rischio. E poiché è un rischio, ha un costo economico. E quindi hanno detto, dobbiamo trovare un sistema che non abbia bisogno di fiducia. Ed è esattamente quello che fa Bitcoin, e lo fa in modo esplicito. Quindi la cosa straordinaria è che nel testo di fondazione del Bitcoin è scritto espressamente che si vuole fare a meno della fiducia, che è necessaria in economia, e ci si riesce grazie a questo sistema blockchain, che significa che di fatto tutto è automatizzato. Quindi non appena si effettua una transazione non c'è più bisogno di fiducia, perché tutto è assolutamente automatizzato. E penso che questo fenomeno del Bitcoin sia in realtà una metafora della società futura, dove saremo in grado di fare tutto. Ogni individuo, chiuso nella sua cabina di pilotaggio digitale, sarà in grado di realizzare i suoi desideri e le sue volontà in modo assolutamente automatico. Ed è per questo che dico che di fatto è un mondo senza fiducia, è una società senza fiducia.
Personne ne croyait jusqu'à aujourd'hui qu'on pouvait faire une société sans confiance. L'adage le plus commun, si vous voulez, la confiance.
Fino ad oggi nessuno credeva che si potesse avere una società senza aver bisogno di una forma di fiducia. L'adagio più comune, se volete, sulla fiducia è quello di dire che non può esistere una società senza fiducia. E noi stiamo costruendo una società senza fiducia. E questo non significa una società della sfiducia, ma una società che può fare a meno della fiducia perché tutto è automatizzato. Ora, il pericolo che vedo in questo è che se non abbiamo più bisogno di fiducia, se tutto è automatico, se il più piccolo dei miei desideri e la più piccola delle mie richieste viene automaticamente eseguito dalla macchina. Sono fondamentalmente una parte della macchina. Sono un robot, non sono più umano. La fiducia è un rapporto assolutamente fondamentale per gli esseri umani. È l'essenza stessa del nostro rapporto con il mondo. Come ho detto, camminare, sedersi, tutto ciò implica la fiducia, quindi è una caratteristica umana assolutamente fondamentale. Ma nella nostra vita sociale cerchiamo di eliminarla il più possibile. La tecnologia digitale sta infatti eliminando sempre più questi rapporti di fiducia a favore di relazioni semplicemente automatizzate. E ciò che mi preoccupa davvero è che si tratta di una sorta di movimento fatale. È un movimento inarrestabile perché, ancora una volta, la tecnologia digitale sta infiltrando tutto oggi. Tutti vogliono digitalizzare tutto. E lo capiamo perché, ovviamente, la tecnologia digitale è uno strumento straordinariamente potente, straordinariamente pratico per gli utenti, per i governi, per la riscossione delle tasse, eccetera. È un movimento inarrestabile perché, ancora una volta, la tecnologia digitale si sta infiltrando ovunque. Quindi tutti beneficiano della digitalizzazione. Ecco perché è inevitabile, perché non si può fermare, perché non si può dire no. Ora, non si smette di digitalizzare perché di fatto tutti ne traggono beneficio. Tutti beneficiano della digitalizzazione. Quindi c'è qualcosa di fatale in questo movimento, ma allo stesso tempo, in questo movimento, noi stessi stiamo diventando parti della macchina, o macchine obbedienti.
Ma in questo movimento, en même temps, nous devenons nous-mêmes, en quelque sorte, des parties de la machine, ou bien des machines obéissantes.
E allora, com'è il futuro? Obbedire alle macchine ci porterà a trasformarci in macchine obbedienti?
C'est ça le futur, c'est un futur cybernétique, c'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est à quel point le numérique avec l'intelligence artificielle.
Il futuro è questo, un futuro cibernetico. In altre parole, stiamo dimenticando quanto la tecnologia digitale e l'intelligenza artificiale derivino dal modello cibernetico, nato durante la Seconda Guerra Mondiale, che fa di ogni comunicazione un semplice scambio di input e output con un feedback. E così, di fatto, noi stessi siamo utenti digitali. Stiamo diventando sempre più un semplice sistema di elaborazione delle informazioni. Cioè riceviamo input, elaboriamo gli input, prendiamo quello che ci fa più comodo, clicchiamo per ottenere tutte le soddisfazioni che vogliamo. Quindi produciamo un output ed il tutto è una specie di macchina infernale. In altre parole, diventiamo, tendiamo a diventare, è una tendenza che sto ovviamente descrivendo, è un orientamento generale, ma tutti tendiamo a diventare operatori cibernetici. La tecnologia digitale potenziata dall'intelligenza artificiale è utilizzata ovunque, e questo significa che siamo di fatto coinvolti in questa immensa macchina. Non siamo altro che macchine che elaborano input dal mondo digitale.
Non siamo più che delle macchine a trattare les input venus du monde numérique.
L'impressione è che in qualche modo siamo spacciati, o c'è ancora la possibilità di salvarci da quel tipo di futuro?
Oui, je pense que il y a plusieurs niveaux d'action, il y a trois niveaux d'action. D'abord, il faut prendre conscience de ce phénomène, il faut que les individus que nous sommes prenions conscience de ce phénomène.
Sì, credo che ci siano diversi livelli di azione. Ci sono tre livelli di azione. Prima di tutto, dobbiamo prendere coscienza di questo fenomeno. Come individui dobbiamo prendere coscienza di questo fenomeno e renderci semplicemente conto che stiamo esagerando, che è troppo, che ci sono altri modi di comportarsi che sono possibili, che sono soddisfacenti. Questa è la prima cosa, ma ovviamente non è necessaria perché come individui non faremo nulla. Siamo impotenti contro i giganti digitali, ma abbiamo bisogno di questa consapevolezza, altrimenti non faremo nulla. La seconda cosa che dobbiamo fare è educare. Ovviamente dobbiamo essere in grado di farlo. Dobbiamo organizzarci dal punto di vista educativo per trasmettere ai giovani e poi tra di loro che un altro mondo è possibile. Questo è ciò che chiamo educazione in senso lato. Stato. È ciò che i tedeschi chiamano Bildung, che in realtà significa formazione. Non è solo l'educazione in senso scolastico, nel senso di ciò che si impara a scuola, ma è la formazione della mente. E terzo punto, penso che abbiamo bisogno di istituzioni all'altezza dei giganti digitali, perché i giganti digitali agiscono a livello globale, agiscono a livello mondiale senza alcuno scrupolo e non chiedono il parere di nessuno. In pratica impongono la loro legge, che è la legge del mercato, e la impongono a tutto il mondo.
E il problema è che attualmente non siamo equipati politicamente e eticamente.
E il problema è che al momento non siamo attrezzati. Non siamo attrezzati politicamente ed eticamente per affrontare questi giganti digitali. Quindi abbiamo bisogno di un'istituzione che sia all'altezza di questi giganti digitali. Il problema è che non abbiamo nemmeno il quadro normativo per costruire un'istituzione di questo tipo. Intendo dire che al momento tutte le istituzioni sono costruite intorno ai diritti individuali. La chiave di volta sono sempre i diritti. Per esempio, in Europa, l'Unione Europea scrive molti testi sulle questioni digitali, ma si impegna sempre a difendere i diritti individuali. Vogliono difendere sia il mercato che i diritti individuali. Per esempio, vogliono che il mercato dei dati sia eticamente accettabile dal punto di vista dei diritti individuali. Ma quello che voglio dire è che questo approccio non è assolutamente all'altezza delle sfide antropologiche e sociali del futuro. Perché non si tratta solo di proteggere i diritti individuali, ma anche di risolverli e di proteggerli. E questo è del tutto insufficiente, perché il vero problema, il vero campo di battaglia della tecnologia digitale è la mente umana. È la mente umana perché è il funzionamento della mente, il funzionamento generale della mente che è in gioco. In questo caso, quando ho detto che la sicurezza sostituisce la fiducia, significa che vogliamo rendere la nostra mente qualcosa di automatico, qualcosa che risponde automaticamente agli input, che produce output, eccetera.
E per conseguenza, si on veut créer une institution globale sur le numérique, il faut changer de cadre normatif, il faut dépasser les droits de l'homme.
E quindi, se vogliamo creare un'istituzione digitale globale, dobbiamo cambiare il quadro normativo. Dobbiamo andare oltre i diritti umani, che sono diritti individuali, dato che non credo che i diritti individuali siano il modo per combattere la tecnologia digitale. Quello che propongo è la protezione della mente umana e propongo di dichiarare la mente umana patrimonio comune dell'umanità, come abbiamo fatto con i fondali marini. Penso che una dichiarazione del genere potrebbe fornire il quadro normativo per un'istituzione in grado di combattere la tecnologia digitale. Per questo ho scritto un libro, non ancora tradotto in italiano, intitolato Dichiarazione universale dei diritti dello spirito umano. Vedete, quello che dobbiamo capire, credo, è che il campo di battaglia digitale è in realtà la mente umana. È la mente umana nel suo funzionamento specifico che oggi è minacciata dall'onnipresenza della tecnologia digitale. E la conseguenza che ne traggo è che, è la mente umana che dobbiamo difendere.
Qui è aujourd'hui menacée par cette omniprésence du numérique et la conséquence que j'en tire c'est que, c'est l'esprit humain qu'il faut défendre.